saluto sempre caro a tutti. È sempre bello stare alla scuola del Signore. Allora, leggiamo subito il passo, il testo su cui stiamo soffermando le nostre riflessioni. Allora, andiamo in Matteo, capitolo 11, versi 25 a 30. Lo rileggiamo, così facciamo familiarità con questo passo davvero molto bello. E Gesù che parla dice: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano del Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Un messaggio, anche quando viene predicato, quando tocca soprattutto la persona che lo sta predicando, diventa qualcosa di speciale. E questo passo da un po' di tempo sta davvero toccando il mio cuore. E il tema che stiamo trattando, e che sicuramente avrete visto sul sito, è questo: salvezza e servizio, un binomio inseparabile. Se al Signore piacerà, la prossima volta porterò a termine questo messaggio e parleremo del servizio in modo particolare, quando, in che modo, come deve essere fatto un vero servizio che porta benedizione, che è approvato dal Signore. Invece questa sera vogliamo parlare del servizio come un binomio alla salvezza che non è possibile separare. Cioè, non esiste salvezza senza servizio, e non esiste servizio se a monte non c'è una vera salvezza, una vera nuova nascita. Questa è una verità, credo, che dobbiamo sottolineare con grande forza, perché a volte ci sono degli equivoci nella vita del credente, del cristiano. E voglio dimostrare questa prima parte, cioè come il servizio diventa una dimostrazione, una realtà che dimostra la vita eterna. Allora, ci sono tantissimi passi che parlano di questa verità. Io voglio proprio condividere con voi tre di questi tanti passi. Allora, vi chiedo subito di venire nel Vangelo di Marco, il capitolo 4 e il versetto 20. È un passo simile a quello di Luca 8, ma ho scelto apposta questo passo di Marco, capitolo 4, versetto 20. Cioè, siamo nella parabola del seminatore che Gesù racconta e che i discepoli hanno voluto una spiegazione. E Gesù, dell'ultimo cuore, cioè questo cuore onesto, buono, che tiene la parola nel cuore, che si converte al Signore, Gesù definisce così questo cuore: quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Cioè, cosa sta facendo vedere Gesù? Sta facendo vedere che tutti coloro che accolgono in termini di salvezza la parola di Dio nel cuore portano frutto. Quale sia il servizio, la quantità del servizio, questo è qualcosa che decide il Signore, ma sta di fatto che la salvezza è tale se è dimostrata dal frutto, cioè da un servizio al quale il Signore ci chiama. Certamente nei primi anni è sempre difficile capire a quale servizio il Signore ci chiama, ma una persona comunque che è stata salvata, anche se non conosce ancora nella specificità il servizio a cui Dio lo chiama, cioè il carisma che ha ricevuto in maniera specifica, è una persona che non può stare zitta. È una persona che ha ricevuto qualcosa che è troppo grande per tenerla solo per se stessa. Allora ecco, abbiamo ricordato la volta scorsa nel Salmo 116, Davide che dice: io ho creduto, perciò parlo. E io, quando mi impegno per il Signore, cioè adempio i miei voti, non lo faccio di nascosto, ma lo faccio davanti a tutto il popolo di Dio. Sì, perché alcuni possono dire: ma che ne sai tu? Io servo il Signore, ma anche se tu non mi vedi. Ma una persona che ha ricevuto la grazia, che ha ricevuto lo Spirito Santo nel proprio spirito, non può rimanere inerte. E allora ecco che sarà impegnato in qualche modo per l'edificazione della Chiesa e per parlare al mondo che sta morendo senza della grazia di Dio. Chi il 30, chi il 60, chi l'80, chi il 100, è vero, il frutto, il tipo di servizio, la quantità di servizio non è uguale per tutti, però si deve vedere. Altrimenti ci sono degli equivoci, fratelli, attenzione. Stiamo parlando della vita eterna. Non stiamo parlando dell'acquisto di qualche mobile o di qualcosa che abbiamo acquistato in maniera malamente superficiale. Stiamo parlando che un giorno noi saremo davanti alla presenza del Signore e potremo sentirci dire: io non ti ho mai conosciuto. Ma tu pensi che sei salvato perché hai frequentato una chiesa evangelica? O perché ti sei buttato in una vasca d'acqua? No. La salvezza è qualcosa che si fa vedere, si vede. E questo lo vedremo tra poco, attraverso il capitolo 11 di Matteo. E poi un secondo passo che dobbiamo leggere insieme nella lettera di Giacomo. Venite, fratelli, ripeto, sono veramente tanti i passi che parlano di come la salvezza è qualcosa che si dimostra, non si può fare a meno. Giacomo capitolo 2, i versetti 17 e 18. Notate bene questi passi, fratelli. Voi sapete che Giacomo non scrive una lettera per dire come si arriva alla salvezza, alla vita eterna, ma scrive una lettera per dire come la salvezza viene dimostrata. È molto interessante. Guardate. Capitolo 2, versetti 17 e 18. Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta, in illusione. Cioè, se la salvezza non ha opere, cioè, stiamo dicendo sì, però in realtà siamo ancora morti. E poi notate cosa dice Giacomo. Dice nel versetto 18: anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Quindi il nocciolo della questione è questa parolina: mostrare, far vedere, rendere chiaro, rendere visibile. Tu dici che sei salvato? Tu dici che hai la fede? Beh, fammela vedere. E in che modo te la posso far vedere? Dicendoti: frequenti una adunanza? Beh, no, non basta. Questa è una delle cose più naturali che si possono fare. Mostrameli con le tue opere. Quelle opere, secondo Efesini capitolo 2 versetto 10, che il Signore ha preparate per coloro che si sarebbero convertite a Lui. Mostrami la tua fede. Se tu dici di essere salvato, beh, mostrami la tua fede. Come fai a fare silenzio sul posto di lavoro, ai figli, alle persone che abitano lì vicino, a non sentire questo peso delle persone che finiranno prima dell'Hades e poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo? Come fai a non sentire questo? A non sentire questo peso? Allora ecco che lo Spirito del Signore, che è venuto ad abitare nel nostro spirito e che attesta che siamo diventati figli di Dio, ecco che sprigiona l'opera che il Signore ci chiama a fare. E questo è davvero straordinario. Io credo che tutti noi abbiamo fatto l'esperienza, è vero, secondo la quale nel momento in cui siamo diventati davvero dei nati di nuovo, non semplicemente dei credenti, ma dei nati di nuovo, che cosa è successo? Che abbiamo voluto parlare subito. Io subito, quando sono tornato a casa, ho parlato ai miei genitori, mia mamma si è inginocchiata insieme con me. Quando sono tornato a Milano, che dove ho combinato un macello, sono tornato a casa di mia sorella, non mi voleva più. Ho detto, facciamo una prova, Rosetta, non sono più la persona di prima. Dopo un po', mia sorella faceva fatica a credere che ero io e si è convertita. E anche qualche nipote. C'è una vita che è veramente cambiata. La dimostrazione di qualcosa che tu hai che non ti ha lasciato più come eri prima. Allora ecco Giacomo, io ti mostrerò la mia fede, la mia salvezza con le mie opere. Non è possibile non farlo. È un ultimo passo che dimostra quello che stiamo dicendo, ripeto, ce ne sono tanti, ma voglio che questa sera proprio sento nel cuore che questa sia una cosa chiara, perché può darsi che abbiamo fatto soltanto qualcosa di teorico e che magari ci buttiamo con la faccia a terra e diciamo, Signore, veramente io ti devo chiedere perdono. Sapete, all'inizio credo che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, è vero, ci siamo convertiti, poi è passato un po' di tempo, abbiamo cominciato a peccare e abbiamo cominciato a dire, ma forse non ci siamo convertiti veramente, o forse non ci siamo convertiti bene. Questo è capitato a me. Allora un'altra volta chiediamo perdono, fino a quando poi abbiamo capito che il fatto che sentiamo il peso del peccato, allora ecco che veramente c'è lo Spirito Santo. E allora avevamo capito che la salvezza non è qualcosa di soggettivo, ma di oggettivo, qualcosa che riposa nella persona e nell'opera del Signore Gesù Cristo. E un ultimo passo, anche questo molto molto chiaro, che troviamo nel profeta Malachia. Malachia, cioè prima di Matteo, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, secondo le nostre versioni, ma non è nelle versioni originali dell'ebraico, non è l'ultimo profeta, l'ultimo libro dell'ebraico è Seconda Cronache. Ma secondo la struttura del nostro, che abbiamo noi, che è quella dei 70, Malachia è l'ultimo profeta, cioè il capitolo 3, versetto 18. Vi devo confessare, fratelli, che per diverso tempo questo versetto l'ho capito male. Adesso lo leggiamo, poi vi spiego perché l'ho capito male. Versetto 18 di Malachia, capitolo 3. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Cioè, leggendo questo passo, più di una volta io pensavo che si stesse parlando di credenti che servivano Dio che non lo servivano. E invece, leggendo bene, questo passo sta dicendo che il servizio dimostra chi è credente e chi non lo è. Avete notato? Si parla del giusto e dell'empio. Il giusto è il credente, l'empio è colui che è perduto. E se voi leggete l'ultimo verso del Salmo 1, ad esempio, troverete scritto che l'empio, che in contrapposizione al giusto, non reggerà alla presenza del Signore. Allora cosa sta dicendo qua? Volete vedere chi è giusto e chi non lo è? Volete vedere chi è salvato e chi non lo è? Ecco, la persona che non serve Dio, ecco, non stiamo dicendo una persona che ha degli alti e bassi, che ha un servizio modesto, semplice, sicuramente dal punto di vista quantitativo inferiori ad altri credenti, non si sta parlando di questo, ma si sta parlando di persone che dicono di essere credenti ma non hanno nessun, come dire, nessuna nessuna voglia di servire il Signore, non sono per niente preoccupati di servire Dio, non lo fanno mai. E allora dice la parola di Dio, è possibile che qui ci sia qualcosa di più grosso, è possibile che qui stiamo parlando di persone empie. Ma tu mi dirai, aspetta un attimo, ma ci sono delle brave persone, ci sono dei padri di famiglia che lavorano onestamente, che tengono bene le proprie famiglie, che cercano di educare bene i propri figli, ci sono delle mamme che si danno tanto da fare per dare ai loro figli le cose che servono. Perché tu mi dici così? Beh, non lo diciamo noi. Il Signore definisce, al di là della persona, del suo comportamento, definisce empia la persona che non è figlio di Dio, che non è convertita al Signore. Allora, fratelli, ho voluto portarvi questo primo punto del nostro messaggio affinché ciascuno di noi, cominciando da me ovviamente, possiamo davvero metterci davanti allo specchio della parola. Vi ho detto che un messaggio, almeno per chi lo predica, diventa importante nella misura in cui tocca il proprio cuore, non diventa soltanto un modo di trasmettere ad altri. E io vi devo dire che questo capitolo 11 di Matteo ha davvero perforato il mio cuore. Queste parole di Gesù non avevo mai fatto caso. Allora, in che modo Gesù, in questo capitolo 11 di Matteo, al quale ritorniamo, parla del servizio? La volta scorsa abbiamo visto in che modo Gesù parla di vita eterna. Ma in questo passo di Matteo 11, 25, 30, in che modo Gesù parla di servizio? Gesù spiega il servizio con l'esempio del giogo. Avete notato? Parla del giogo e lo definisce dolce, leggero e riposante. Il mio giogo dà riposo, il mio giogo, il mio carico è dolce, è leggero. Ma se noi conosciamo che cos'è un giogo, questo attrezzo che veniva messo sul collo di due animali, non era qualcosa di leggero, era qualcosa che indicava fatica, lavoro, cioè doveva arare la terra. E questi animali con la testa giù dovevano tirare questo giogo e fare dei solchi alla terra perché si potesse seminare. Quindi era un lavoro duro. Ma Gesù dice, questo giogo è dolce, è riposante, è leggero. Quando invece il giogo è qualcosa che dà stanchezza, quindi parla di un lavoro solido, forte, sodo. E sta parlando del modo in cui il credente deve lavorare. Non deve lavorare in modo superficiale. Deve lavorare in maniera sodo per il Signore. Vedete, noi abbiamo cantato che tutto appartiene al Signore. Possiamo anche essere bravi a cantare. Possiamo anche imparare a memoria gli inni. Ma siamo sicuri che quando cantiamo a te appartiene tutto, appartiene veramente? O dovremmo invece parlare in termini diversi? Dovrebbe appartenere tutto al Signore. Facciamo caso alle parole che usiamo anche quando cantiamo. Tu sei la persona alla quale appartiene tutto. In realtà è così. Appartiene tutto al Signore. Bisogna vedere se poi è nella realtà. E pensate, quello che Gesù sta usando in questo passo, dal punto di vista grammaticale, è un paradosso. Attenzione, molte volte se andiamo in televisione parlando questa parola paradosso e viene usato come se fosse semplicemente una contraddizione. E invece il paradosso è un'apparente contraddizione che all'esame critico dei principi della logica si dimostra invece valida. È un'apparente contraddizione che quando viene esaminata, esaminato il paradosso, invece si scopre che la cosa è una cosa valida. Sì, spegniamo magari, si sente il rumore. Grazie Matilde, spegni. Allora, che cosa notiamo? Notiamo che sembra una contraddizione, perché? Perché Gesù ci sta dicendo: volete il riposo? Volete la dolcezza? Volete leggerezza? Dovete lavorare sodo. Ma scusa, io quando lavoro sodo sono stanco. Tu stai dicendo agli stanchi di venire da te perché per lavorare sodo. Ma allora mi devo stancare di più? No. Questo paradosso, alla fine, quando viene esaminato, diventa qualcosa di valido, qualcosa di molto importante. Servire il Signore, servendo la Chiesa, pregando e servendo le persone del mondo che sono perdute per l'eternità, fratelli e sorelle, notiamolo bene, per favore. È un programma che nasce dal cuore mansueto e umile del Signore. Gesù sta parlando di sé, sta dicendo: prendete da me, imparate da me, venite a me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Sta parlando della salvezza, ma sta parlando di un servizio che dà riposo, che dà leggerezza, che è dolce. E questa è una cosa importante. Quando lavoriamo per il Signore e portiamo edificazione alla Chiesa, noi sentiamo la gioia del Signore. Beh, lasciatemelo dire, fratelli. Quando servo il Signore, qualcuno mi manda un messaggio, mi dice: grazie fratello, ho capito qualche cosa in più. Gli audio, ad esempio, che ho mandato sul rapimento dalla Chiesa, senza usare, come dire, la parte apologetica o la parte, diciamo, polemica, alcuni mi hanno detto, io pensavo che il rapimento era alla fine della grande tribolazione, adesso ho capito. Beh, scusate fratelli, io provo gioia nel cuore perché mio fratello ha capito la verità. Non voglio essere adulato, ma io provo gioia nel cuore sapendo che quel modesto servizio che Dio mi ha dato porta gioia, porta edificazione al cuore di mio fratello, al cuore di una chiesa. E poi vedere delle anime salvate è una gioia che non ha pari con niente, con niente. Ritorno agli audio. Quando qualche mese fa una persona con sua figlia si sono convertite e mi hanno mandato l'audio, il video del loro battesimo, scusate fratelli, ma mi veniva da piangere dalla gioia. Ecco, una persona semplice, modesta, senza titolo accademico, una persona che forse nel mondo non ha nessuna importanza, che vede che cosa? Delle anime che sono passate dall'inferno al cielo. Ma cosa c'è di più grande di questo? Allora ecco che quel lavoro che è stato fatto diventa dolce, riposante, leggero, e si vuole fare di più. Più si lavora per il Signore, più si vuole lavorare. Più si lavora e più si è leggeri, più si è riposati. Com'è possibile questo? Com'è possibile questo? Allora è vero il detto: l'appetito viene mangiando. L'appetito viene mangiando. Allora ecco che tutto di noi stessi, lo spirito, l'anima, il corpo, trova riposo, trova leggerezza, trova gioia. Andare a letto la sera, indipendentemente dall'orario in cui si va a letto, e poter chiudere gli occhi e dire: grazie Signore, oggi mi hai dato di essere di edificazione per qualcuno. Oggi mi hai fatto sentire un'anima che si è convertita. Quanto vale un'anima, fratelli? Avete mai letto il Salmo 119, versetto 14? Sapete cosa dice? Lo vogliamo leggere? Salmo 119, versetto 14. Notate cosa dice, fratelli. Bellissimo, davvero molto, molto bello. Dice così: gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. Beh, chi mi conosce sembra una persona burbera, no? Sempre cattivo con Rosa, con gli altri, va bene. Però una sera, mentre pensavo a questo passo, mi veniva da piangere, anzi piangevo davanti al Signore dalla gioia che Lui mi ha considerato nel seguire la sua parola come l'uomo che possedeva tutte le ricchezze. È vero, fratelli? Quando si scrive qualcosa, quando si riesce a capire una verità, e la si capisce solo in parte, c'è una gioia, una dolcezza, una leggerezza, un riposo che niente al mondo ti può dare. Nessuna cifra economica può dare qualcosa di così bello come quando si è al servizio del Signore e sapere che il Signore sta provando il tuo modesto servizio. È bellissimo questo, fratelli. Attenzione a quello che dirò adesso, fratelli e sorelle, attenzione. Perché è così importante? Perché nessuno al mondo, credente e non, vive senza portare un giogo. Lo voglio ripetere, fratello, attenzione. Tu stai pensando di non servire Dio perché è tutto inutile, è tutto strano, perché sei troppo impegnato, perché devi dare alla tua famiglia, ai tuoi figli, tutto un futuro economico che è troppo importante per questo? Se questo è il tuo pensiero, sorella e fratello, tu sei più miserabile di tutti gli uomini. Non hai capito niente del cristianesimo. Perché quando noi ci liberiamo del giogo del Signore Gesù, sul nostro collo c'è un altro giogo. Nessuno di noi ha il collo libero da un giogo. Noi pensiamo e diciamo a volte di sentirci liberi, ma siamo sicuri? Nessuno è libero. Non è libero il credente, non è libero neanche il non credente. L'unica libertà di cui Dio ci ha fatto dono, dice la lettera ai Galati nel capitolo 5, è servire Lui. Ma noi quando finiamo, quando smettiamo, o quando non vogliamo, quando non serviamo il Signore, noi ci siamo messi sul collo un giogo pesante. Non è più il giogo del Signor Gesù, dolce, leggero, riposante. È un giogo che ci schiaccia. Guardate in viso le persone che non servono il Signore. Sono depresse, sono stanche. Stanno cercando qualcosa che dia loro qualche soddisfazione, ma non ce l'hanno. Allora trovano soddisfazione nel lavorare sempre, nel dare soldi ai figli, così i figli si realizzano, ma loro sono depressi. Sono sempre alla ricerca di qualcosa che non troveranno mai. Allora sono sempre alla ricerca, perché si sono liberati del giogo del Signor Gesù. L'unico giogo che dà riposo, che dà leggerezza, che dà dolcezza. Noi pensiamo che liberandoci dal giogo del servizio per il Signore siamo rimasti senza giogo, siamo liberi, abbiamo il collo alzato. Non è vero, fratelli. Questo è uno degli inganni di Satana. Ci siamo messi sul collo un altro giogo che è pesante. Ad esempio, che cosa è scritto in 2 Corinzi capitolo 6 versetto 14 in poi? È scritto che tutte quelle persone che legano la loro vita, la propria vita, a delle persone non credenti, sia negli affari, nei sentimenti o in altri contesti, cosa dice il Signore? Cosa dice l'Apostolo Paolo? Vi siete messi sotto un giogo che non è per voi. Ah, ma com'è brava sta persona. Ma se tu la conoscessi, è la persona migliore che io conosco. Anzi, ti dirò di più, ma neanche i credenti sono bravi così. Poi sposiamo quella persona e piangiamo per tutta la vita di un giogo che non riusciamo a portare. È vero o no, fratelli? Perché quel fratello ha predicato che se tu ti fidanzi o ti metti insieme da un punto di vista anche degli affari con una persona non credente, quella persona è stata esagerata. Ah, quello è un talebano, ma guarda come parla. Ma poi quel giogo diventa pesante. Ed è chiuso così ermeticamente che non si può neanche più sciogliere. Che cosa succede allora quando ci liberiamo del giogo del Signore? Notate bene, fratelli. In tutta la parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, è parlato del giogo 33 volte, se ho visto bene, 27 volte nell'Antico Testamento e 6 volte nel Nuovo Testamento. 4 volte è parlato nel suo significato letterale, proprio di giogo, di questo attrezzo di legno che veniva messo su due animali. E io ho chiamato un fratello che lavora alla campagna, lavora i terreni. Ho detto: fratello, mi spieghi un po' come è fatto il giogo? Ho capito bene, è vero che quando si mette sul collo, si metteva sul collo il giogo di due animali, uno era più forte e più esperto dell'altro? Il fratello ha detto: sì, in genere si fa così. Si mette questo giogo sul collo di due animali e uno dei due è più esperto e più forte. Allora l'altro animale che tira insieme a quello più forte, il suo lavoro diventa leggero. Ecco perché Gesù dice: il mio giogo è leggero, è dolce. Perché è dolce, leggero e riposante? Perché, fratelli, il peso lo porta il Signore. Il peso non lo portiamo noi. Noi diventiamo soltanto uno strumento che Dio sta usando per portare benedizione agli altri. Ma il peso lo porta il Signore. È Lui l'esperto, è Lui il forte. Non siamo noi. Ed è molto bello perché 29 volte invece del giogo è parlato nella sua forma figurativa. Allora, quando noi ci liberiamo del giogo del Signore, che cosa succede? Che rimaniamo senza? No, sbagliato, non è così. Allora adesso, per terminare la mia riflessione, voglio commentare con voi due passi della parola del Signore. Venite nel profeta Geremia, dove è parlato del giogo in forma figurativa. Capitolo 2. Geremia, capitolo 2, il versetto 20. Notiamolo, fratelli. Geremia 2, il verso 20. Già da lungo tempo, mettete gli occhi perché è un passo molto bello, importante questo. Geremia 2, versetto 20. Già da lungo tempo tu hai spezzato il tuo giogo, rotto le tue catene e hai detto: non voglio più servire. Ma sopra ogni altro colle, sopra ogni alto colle e sotto ogni albero verdeggiante ti sei buttato giù come una prostituta. Che cosa hai detto tu? Notate le parole di Geremia. Geremia dice: già da lungo tempo tu cosa hai fatto? Hai spezzato il giogo, te lo sei tolto di il giogo del Signore. Ti sei tolta da tutte le catene e hai detto: io non voglio responsabilità, io non voglio vincoli. E poi abbiamo letto a un certo punto: non voglio più servire. Conoscete quei credenti che facevano qualcosa, predicavano, servivano nella chiesa, poi a un certo punto hanno detto: non voglio responsabilità. Si sono tolto di dosso il giogo, ci sono tolto di dosso il servizio. Non voglio più servire, basta, che lo facciano gli altri, è vero? E queste persone hanno pensato: oh, sono libero, vedete, nessuno mi dice più niente, sono a posto, non sono pressato da nessuno, nessuno mi dice: dai, oggi parli tu oppure vai a pulire tu, mi sono liberato. Ma cosa sono diventate queste persone? Sono diventate libere? Hanno cominciato a respirare? Hanno cominciato a stare bene? Sono diventate idolatre. Sopra un alto colle, monte, ti sei buttato come una prostituta. Chi non serve il Signore ed è veramente salvato è un idolatra, perché si è liberato del servizio e si è donato ad altre cose che deve lasciare la carriera, il lavoro. Ah, per me la famiglia è la cosa più importante. Io e Leonardo tempo fa facciamo una visita a una famiglia e quando entrammo in questa casa lui ci disse, Leonardo lo ricorda, senza fare il nome, per me mio figlio è più importante di Dio. C'era da piangere quella sera. Quell'uomo non si è reso conto quello che ha detto, ma il Signore lo ha ascoltato e ha sfracanato e ha distrutto tutta la sua famiglia. Sei uno stolto, ha detto il Signore dal cielo. Adesso ti faccio vedere io che cosa significa dire un'abominazione di questo genere. Ma ci sono di quelli che non lo dicono con la bocca, lo dimostrano con i fatti. Per me la mia famiglia è più importante, per me il lavoro è più importante. Quando sono andato in pensione, parecchi mi hanno rimproverato. Ma come? Sei giovane, sei andato in pensione. Ma perché non vai a fare l'assicuratore? Perché non vai a fare quello? Perché non vai a fare quell'altro? Ma cosa c'è di più importante? Di servire il Re dei Re, il Signore dei Signori. Per favore, quando finisco di predicare, mandatemi un messaggio. Ditemi cosa c'è di più importante che adorare e servire il Dio del cielo e della terra. E se voi mi dimostrate che c'è qualcosa di più importante di questo, io lo farò subito. Non serve il Signore? C'è l'idolatria. E sapete cos'è l'idolatria? È occultismo. È il peccato che distrugge la comunione con Dio, la relazione con Dio. E ci mettiamo nelle mani del nemico di Dio. Tu hai detto, io non voglio più servire il Signore. Sì, ma non sei libero, dovrei servire gli idoli. Forse sei tu stesso un idolo, forse tua moglie un idolo, forse tuo figlio un idolo, forse è il tuo lavoro un idolo. Quanti impegni, come lavoriamo sodo per dare ai nostri figli un benessere e vedere i nostri figli che stiano bene, che si comprano le case e altre cose. Come siamo impegnati per questo. Ma lavoriamo quasi niente per le cose eterne. Noi pensiamo di liberarci del giogo, va bene, ma sul nostro collo c'è un giogo più pesante, fratelli. Chissà se questa sera qualcuno di noi possa riflettere, si possa fermare, qualcuno di noi che ha un po' di intelligenza, intelligenza che viene dallo Spirito di Dio, si possa fermare, possa comprendere che nulla al mondo è più importante di donare non tutto quello che abbiamo, ma di donare noi stessi al Signore, che è molto più importante di quello che abbiamo. Come scritto in 2 Corinzi, capitolo 8, versetto 5. E poi un secondo passo, prima di terminare, Deuteronomio. Deuteronomio, capitolo 28. Liberarsi del giogo del Signore significa essere idolatri. È un gioco più pesante. Liberarsi del gioco del Signore, leggiamo i versetti 47 e 48 del libro di Deuteronomio. Voi sapete, vero, come è strutturato questo capitolo? Più volte abbiamo detto che è uno spartiacque della storia del popolo di Israele. Da versetto 1 a versetto 14, il Signore parla e dice, se tu ubbidisci alla mia voce, cioè se tu mi servi, ecco ci sono tante benedizioni. Da verso 15 in poi c'è questo ma avversativo. Ma se tu non ubbidisci, c'è una serie di maledizioni. E come ha vissuto il popolo di Israele? Sempre con le lacrime, sempre con la sofferenza, sempre maltrattato, lo hanno ucciso, l'hanno umiliato, l'hanno odiato, lo odiano ancora. Perché? Perché se il Signore ha detto nella prima parte, tu sarai sempre alla testa, mai alla coda. Tutti verranno a chiedere a te, tu non chiederai niente a nessuno. Come mai è successo questo? Non hanno dato ascolto alla voce del Signore. Allora anche qui è parlato di un giogo. E versetto 47 e 48 dicono così, per non aver servito il Signore, il tuo Dio, con gioia e di buon cuore immensa l'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te, immensa la fame, alla sete, alla nudità, alla mancanza di ogni cosa, ed essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto. Ti sei liberato del giogo di legno? Io ti metterò sul collo un giogo di ferro. È vero? Tu hai detto, io non servirò più il Signore? Ma sul tuo collo c'è un giogo di ferro. Perché tu non avrai mai la gioia del Signore. Perché la gioia del Signore si trova solo nel servizio per Lui. Un servizio fedele, ovviamente, è vero? Sto scrivendo un libretto dal titolo un ministero fedele alla parola. Parte da molto lontano. E mi sono posto della domanda, come mai ci sono credenti che lavorano per il Signore nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, nonostante le prove, lavorano costantemente e fedelmente per il Signore, mentre altri non sono per niente preoccupati? Come mai tanti lavorano e fanno tanto rumore, ma non sono fedeli? Fanno solo dell'attività, dell'attivismo, mentre altri non fanno molto rumore, ma lavorano fedelmente al Signore. Perché succedono queste cose? Che il Signore mi aiuti a scrivere con il cuore questo libretto che sto scrivendo. Perché c'è un ministero che parte da molto lontano. Sapete da dove parte? Da prima ancora che noi nasciamo. E questo sarà il messaggio che al Signore piacerà predicherò ai fratelli di Bergamo domenica mattina. Prima ancora che noi nasciamo, parte proprio di là. È strano, vero? Ma quello che noi vediamo è di gente che gira le spalle alla parola di Dio mentre sta servendo? È perché questo è stato deciso già a monte. È soltanto la punta dell'iceberg. Non si tratta di essere carnale o spirituale. Si tratta di qualcosa che ha a che fare con l'onniscienza di Dio, fratelli. Tu che cosa hai detto? Ti vuoi togliere il giogo? Toglitelo. Ma io ti metterò addosso uno di ferro e quello ti distruggerà. Quante persone si sono allontanate dalla Chiesa del Signore? Che hanno sbattuto la porta e sono usciti? Che hanno detto che eravamo cattivi? Hanno detto che eravamo esagerati? Che cercavano la libertà? Che fine hanno fatto, fratelli? Sono stati liberi? Liberati? Non è così. La libertà. Lasciatemelo leggere a questo punto, perché è l'ultimo verso che vi leggo. Si trova nel servire il Signore. Non serviamo il Signore? Siamo diventati schiavi, pesanti. È un credente che non ha amore per le anime che stanno morendo. È un credente strano, anomalo. È anomalo, perché non ha capito da che cosa Dio lo ha salvato. E come ha fatto per salvarlo? Questi giorni, se avete notato, su YouTube stanno mettendo i cantici cantati da Gianni Sartini. La prima volta che l'ho visto mi veniva da piangere. Ecco l'uomo che mi ha parlato, che ha predicato quel messaggio e che ho dato il mio cuore al Signore. Un uomo importante, un maestro di musica, che dormiva quando veniva in Puglia, non c'erano le stanze, dormiva nelle stalle insieme agli animali, per predicare il Vangelo alle anime. Come faccio io a non piangere dalla gioia di uomini che hanno servito così? Sì, era un uomo anche lui limitato, ma con un cuore per Dio. Allora lasciatemi leggere, fratelli, Galati capitolo 5, e termino questa mia riflessione nella preghiera e nella speranza che questa sera io per il primo, tutti noi, possiamo davvero metterci con la faccia a terra e dire al Signore: Signore, io stasera ho capito che se non ti servo non sono normale, non sono a posto, non sono a posto perché non ho capito niente, mi sto prendendo un giogo pesante e non ho capito il vero cristianesimo. Dio non ci ha solo salvati, ci ha dato la grazia di servirlo, e tutto questo, fratelli, si trova nel cuore mansueto e umile del Signore Gesù. Galati capitolo 5, versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate dalla libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Capitolo 6, versetto 6 e 7. Versetto 7, 7 e 8. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non facciamo della libertà che Dio ci ha data un'occasione per la carne. Eravamo schiavi, incatenati, non potevamo muoverci. Il Signore ci ha liberati, ci ha dato la vita eterna, per poter servire i nostri fratelli, per poter servire la famiglia di Dio e per poter dire alle anime che ci circondano: c'è una speranza, Gesù Cristo ha dato la sua vita anche per voi. Che Dio, fratelli, possa continuare nel vostro e nel mio cuore a parlare e a dire quelle che non sono stato capace di dire. Amen.